Ok, adesso quindi la registrazione attiva e condividiamo lo schermo così possiamo presentare le slide del nostro webinar. Eccoci, quindi allora, eccoci sul nostro webinar come depurare l'intestino attraverso i funghi cinesi e una sana alimentazione. Quindi, benvenuti e benvenuti anche per questo webinar. Adesso ci presentiamo bene, ci sono molte persone che già ci conoscono, però comunque una breve introduzione fa sempre bene. Andiamo nella prossima slide. Il programma di questa sessione comunque informativa è riassunto in questo programma, quindi ci sarà una parte di anatomia, una parte sulle emozioni, sulla disbiosi intestinale. Sulle intolleranze ci sarà una breve pausa e vedremo anche una video intervista sulla micoterapia cinese, una sana alimentazione, la detox erbolistica e poi domande finali e comunque conclusione. Quindi questo sarà il programma tutto basato sull'intestino, perché vedremo proprio che l'intestino ha un ruolo molto importante nel corpo a livello globale e quindi anche su vari aspetti del funzionamento bioenergetico e umano. Chi siamo? Qui abbiamo Antonella Tambato, questo è il suo logo, è una professionista di bioenergetica e di massaggio Twin Up. Consulente erboristica in base alle quattro stagioni dell'anno, esperta di nutraceutica e di aromaterapia e tratta anche la riflessologia plantare e visiologica in medicina tradizionale cinese. Quindi tutte e due ci occupiamo di medicina cinese. Si può dire che Antonella lo svolge manualmente, meccanicamente sul corpo della persona, mentre quello che svolgo io è più teorico e va sulla parte alimentare, perché sempre in base alla medicina cinese mi occupo di consulenza alimentare. Sono anche celiaca in prima persona, quindi ci ho tenuto anche a specificare il fatto che la celiachia è ormai per me di casa, quindi sono esperta in questo ambito, ma anche su altri tipi di allergie e di intolleranze alimentari. Faccio anche delle formazioni per le aziende, sempre in tema di sana alimentazione, per tema anche welfare, e anche per le scuole alberghiere con il tema alimentare. Quindi ci siamo presentate e possiamo partire con l'anatomia dell'intestino. Quindi tutta questa parte, diciamo, più tecnica, che riprende il fatto anche della parte manuale e del corpo, la tratta Antonella. Quindi prego, ti ascoltiamo.
Grazie Giulia e intanto saluto tutti quelli che stanno guardando il nostro meraviglioso webinar con queste preziosissime informazioni che vi saranno utili proprio in primis a scoprire anche quelle che sono le problematiche e anche se in qualche punto vi ci rivedete in questo. Partiamo col dire che l'anatomia dell'intestino riusciamo a capire a grandi linee come funziona perché il ruolo primario più importante di questo organo è proprio di assimilare i nutrienti del cibo che noi introduciamo nel nostro corpo e soprattutto, oltre che assimilarli, li trasmette al sangue per poterlo nutrire. È importante nutrire il sangue perché poi questo andrà a far funzionare bene e meglio tutti gli organi che riceveranno sangue. Ricordiamo che noi funzioniamo a sangue. L'intestino raccoglie anche i rifiuti e si occupa anche di eliminarli dal nostro corpo. È un lungo tubo arrotolato, è veramente molto lungo, è raccolto tutto arricciato nel nostro addome ed è importante per questo motivo tenerne cura perché all'interno di esso c'è una microflora che è un mondo, un tessuto proprio immunologico che ci protegge da qualsiasi infezione, infiammazione o malattia e malanno. Dentro a questa flora, dove ci sono miliardi e miliardi di cellule che hanno dei compiti ben specifiche, ognuno per un specifico compito, vivono più di 1250 specie di questi batteri utili al nostro corpo. Ci sono molte ricerche scientifiche sull'intestino, proprio perché ci sono degli studi strabilianti, dove possiamo anche cogliere delle informazioni utili per poter stare bene. È interessante sapere che in medicina tradizionale cinese, l'intestino viene visto come nell'area dell'ombelico il centro dell'energia dell'uomo. È importante perché viene chiamato il mare del Qi, della nostra energia, e per Qi si intende tutta l'energia vitale della persona stessa. Parliamo anche dell'anatomia dell'intestino, che è proprio lui che riduce le molecole del cibo e ci regala attraverso questo la nostra energia vitale, che ci permette poi di vivere. È lungo circa 7-9 metri, c'è chi ce l'ha più lungo, chi ce l'ha più corto, ma è interessante perché ci sono più di 10.000 miliardi di batteri che ci abitano e ci difendono appunto da tutto il cibo che è pieno di pesticidi, di coloranti e purtroppo a volte di conservanti e ormoni sintetici, ci va anche ad aiutare, ci viene il nostro aiuto. In questo lunghissimo tubo, si distinguono due parti principali perché l'intestino, diciamo, viene diviso per capire meglio le sue funzioni. Le due parti principali sono l'intestino tenue e l'intestino grasso. In base alle loro funzioni è suddiviso ulteriormente in la parte dell'intestino tenue, nel duodeno, il digiuno e l'ileo, le placche di Peyer e l'intestino grasso. L'intestino tenue ha questa mucosa nelle sue pareti ed è coperta interamente dai famosi villi intestinali. Deputati come mestiere a quello di assorbire proprio i nutrienti dal cibo che introduciamo. E questo fattore è molto importante per le persone che hanno intolleranze come la sottoscritta e che hanno problemi di vera celiachia da DNA. Abbiamo poi il duodeno che si divide proprio nella parte del digiuno e ileo, nelle placche di Peyer e l'intestino grasso. Il duodeno, elabora proprio gli ormoni digestivi, che sono quelli che, attraverso il cibo viene trasformato in chimo, che è questa sostanza praticamente, torbida, dove può essere scissa, divisa, e dove, in questa mucosa, in questa parte viene elaborata la secretina che stimola la secrezione dei succhi che vengono coinvolti nella digestione. Viene anche prodotta questa serotonina, che è importantissimo perché è un neurotrasmettitore del sistema nervoso centrale, ed è importante questo processo nel duodeno proprio perché si è visto che il cervello ha bisogno di serotonina proprio per quelle persone che spesso in mancanza di questo, di questa serotonina soffrono di mal di testa anche feroci, ansia e soprattutto se manca la serotonina comincia una fame nervosa a volte ingestibile e soprattutto la persona comincia a prendere peso. Ecco perché è importante che questo cibo venga assorbito bene dall'intestino per evitare problematiche digestive gastrointestinali. L'altra parte sempre dell'intestino tenue è il digiuno e l'ileo. Qui vengono proprio assorbiti i nutrienti. Qui proprio è una parte importante perché diciamo che i carboidrati, i grassi, le proteine, i lipidi, le vitamine che vengono praticamente prodotte, queste vengono poi trasferite al sangue e alla linfa, nutrendoli. E qui nell'ilio che praticamente vengono prodotte le vitamine, soprattutto quelle del gruppo della B12. È interessantissimo poi parlare, sempre nell'intestino tenue ci sono le placche di Peyer, che diciamo hanno a che fare nel sistema immunitario, perché si tratta proprio di veri e propri noduli linfatici che spesso io stessa tratto al massaggio per poter sbloccare al sistema linfatico le persone quando sono gonfie e il loro intestino non funziona bene. Queste placche di Peyer contengono i linfociti che sono delle altre cellule che hanno uno scopo ben preciso nel nostro sistema immunitario per difenderci. I linfociti sono una specie di centrale di controllo del nostro sistema immunitario e quando queste si attivano incontrano un antigene, cioè una sostanza che il nostro organismo non la recepisce come amica e viene attaccata. Ecco l'importanza poi di parlare con Giulia più avanti del sistema immunitario delle persone celiache, proprio perché questo sistema immunitario attacca le nostre stesse cellule. Perciò è importante dopo anche quello che mangiamo. Sempre nell'intestino tenue abbiamo l'intestino grasso, chiamato anche colon eretto. In questo caso, questo tratto di intestino ha il compito di eliminare, espellere gli scarti del cibo e soprattutto togliere l'acqua dal cibo fino a creare le feci per essere espulse, cioè il cibo che al corpo non serve più. È importante questo fatto perché quando viene assorbita l'acqua, quegli elettroliti che rimangono dopo aver elaborato questo cibo hanno uno scopo ben preciso nel corpo, perché è in questo tratto del corpo che si capisce che il cibo deve essere stato tutto digerito. E questo molte volte non avviene e dopo Giulia ne parlerà nel dettaglio. È importante fare attività fisica e sportiva regolare proprio perché favorisce la peristalsi dell'intestino, che spesso le persone più stitiche sono quelle che non praticano movimento, le famose persone sedentarie. È importante perché col movimento, con lo sport, attraverso il sudore, attraverso il sangue che si scalda, possiamo eliminare tranquillamente queste scorie. Abbiamo poi l'intestino grasso, colon eretto, che come abbiamo già detto assorbe l'acqua, però in medicina cinese, fino adesso ho parlato dell'anatomia occidentale, ma l'appunto, qui stiamo parlando di medicina cinese, anche una sorta di fare riflettere le persone, il colon è abbinato ai polmoni e alcune malattie dei polmoni croniche possono derivare proprio da un suo cattivo funzionamento negli anni, anche perché il colon è in rapporto col meridiano di Milza e quello di intestino tenue. Perciò è molto importante perché se nel colon si accumulano delle sostanze tossiche proprio attraverso le feci che si aggrappano alle mucose intestinali per anni, peggio per chi soffre di diverticolite e chi ne soffre lo sa, diventa difficile avere dei polmoni disintossicati che funzionino bene. Spesso queste persone soffrono di asma. Il colon si trova fra il cieco e il retto ed è circa lungo 1 metro, ma si ingrossa facilmente quando è irritato, quando è infiammato, motivo per cui a volte, molto spesso, le donne che si rivolgono al massaggio che io pratico hanno spesso la pancia molto gonfia, molto quasi anomala, no? Ed è importante perché ci sono dei punti dell'intestino grasso, meridiano, parliamo della sua anatomia, che dalle dita delle mani vanno alla base del naso. Ecco perché molte persone possono avere sinusite, scolo dal naso, starnuti, tutto quello che a livello di naso, di zona di meridiano, ci sono delle problematiche che in medicina cinese vengono prese in considerazione per poter poi andare a sbloccare. Possiamo avere un deficit oppure un eccesso, cioè un'ostruzione di questo canale che prende il nome proprio dell'intestino grasso e la persona avrà delle cefalee, delle riniti, delle tonsille o la gola sempre infiammata, emorroidi anche infiammato, arrossamento del viso, mancanza di luminosità negli occhi soprattutto. Mentre quando c'è un deficit di questo organo intestino grasso, ci sono appunto le vie nasali secche, la debolezza dei bronchi e spesso ci sono delle coliti. Piccola chicca di medicina cinese. Il retto si occupa proprio della massa fecale, proprio di eliminare tutto quello che non serve al nostro corpo. Abbiamo parlato dell'anatomia, ma la medicina cinese, come la bioenergetica, non si occupa solo della materia, ma si occupa anche dell'energia, delle emozioni della persona, no? Proprio per quello è un discorso molto più profondo di quello anatomico e basta. L'intestino e le emozioni è che molte volte le persone che hanno delle problematiche, hanno difficoltà a lasciare andare dei problemi propri, delle emozioni proprie, soffrono più di altri di costipazione, di gas intestinali, di pancia gonfia, di malattie del morbo di Crohn, di diarree, di verticolito, pruriti anali, tantissimo, e anche qua sono proprio i vuoti di sangue e emozioni che danno fastidio, proprio nella difficoltà a lasciare andare, no? Perché poi il corpo quando non ne può più anche di quel pensiero fisso attraverso le feci elimina anche queste emozioni e regala questo prurito proprio per avvertire la persona che c'è qualcosa di fastidioso che deve comunque lasciare andare. È importante perché nel nostro organismo abbiamo 3 kg circa di batteri, queste sono percentuali che sono state fatte per chi si è appassionato a vedere anche queste statistiche molto utili e interessanti, perché il 90% nell'intestino sono presenti circa 500 milioni di neuroni che formano il nostro sistema nervoso autonomo, che lavora proprio parallelo col nostro cervello, cioè con i nostri pensieri. Sfido chiunque ad avere un lutto in famiglia, ad avere un grosso problema di un abbandono, di una separazione, e avere un intestino che funzioni bene o che evacui bene. L'80% c'è questa. Ci sono questi neuroni presenti nel cervelletto che corrispondono circa hanno 69 miliardi, perciò parliamo di cifre veramente importanti che al nostro occhio nudo diventano insignificanti, no? Mentre il 19% di questa percentuale dei neuroni sono presenti nella corteccia cerebrale, che corrisponde a 16 miliardi. Questi numeri ci fanno capire che in medicina cinese tutto quello che è percentuale vuol dire che c'è materia, emozione e energia. Quanto c'è di residuo fecale non eliminato, c'è un'ostruzione a livello di pensiero. La persona non si concentra, la persona può soffrire di insonnie, la persona può avere degli incubi, no, collegati al meridiano di fegato. E è importante perché il 19% che passa nella corteccia cerebrale, in bioenergetica, questo dato è interessantissimo perché è da lì che il pensiero diventa postura. Quando io metto la persona sul lettino, si vede se è più storta a destra, a sinistra, se ha un occhio più basso dell'altro, la bocca più a destra oppure a sinistra, si capisce benissimo che, come le spalle arricciate, la persona è anche in chiusura. Perciò queste emozioni le vive anche attraverso la postura del corpo. Parliamo della disbiosi intestinale. È un killer silenzioso, bene è anche detto, perché ci si accorge quando il corpo non ne può più e manda i sintomi. Finché il corpo non manda i sintomi, l'intestino cerca di risolversi da solo, ma molto spesso queste disbiosi intestinali si possono sviluppare anche in età adulta o nelle menopause, perciò non stiamo tranquille a pensare che l'intestino funzioni bene solo perché andiamo in bagno tutte le mattine o ogni 3 giorni e tutto sommato un po' di pancia gonfia e via, tutto sommato a volte qualche emicranio, tutto sommato qualche tristezza improvvisa immotivata. Diamo peso a questi segnali del corpo perché l'ansia, i cambiamenti di umore, le emicranie, le stanchezze croniche, problemi soprattutto sulla pelle, del viso, ma anche del corpo, infezioni sui genitali ricorrenti, sono tutti campanelli di allarme che il nostro intestino sta dicendo: ascoltami perché c'è qualcosa che non va. Questa è la carrellata dell'intestino a livello anatomico occidentale e qualche dettaglio di medicina cinese collegato al massaggio. E finendo la mia parte, ringraziando Giulia delle meravigliose slide che ha saputo comporre veramente con molta eleganza, lascio la parola per parlare delle intolleranze alimentari. A te la parola, Giulia.
Perfetto, grazie Antonella. Vedi, molto interessante sempre analizzare l'aspetto comunque anche psicosomatico, ma anche di proprio la medicina cinese è bella anche per questo, quindi si comprendono molti più aspetti sottili del corpo. Quindi questo webinar è svolto proprio a imparare ad ascoltare il corpo con quei piccoli segnali che si tende per la vita frenetica, lo stress, quasi a sottovalutare quando in realtà è molto importante anche analizzarli, cercare di capire, affiancarsi a qualcuno che a dei professionisti che si occupano di queste discipline. Quindi, le intolleranze alimentari, direi che il primo gancio, no, con l'intestino. Ora ce ne sono veramente tante, quindi ho sintetizzato, diciamo, le tre principali, che sono quelle che con l'intestino sono quelle più irritanti, ovvero il glutine, il lattosio e i lieviti. Quindi andiamo a vederle ciascuna per una. Partendo dal glutine, è un'intolleranza alimentare immunitaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che il glutine, quando viene introdotto nel corpo di un celiaco o di una persona comunque che è sensibile al glutine, che non ha una buona reazione a livello immunitario con questa molecola, il corpo attacca a se stesso, quindi immunitaria proprio per quello, perché c'è una battaglia contro se stessi. Notiamo anche le parole psicosomatiche, battaglia con se stessi, perché anche questo è importante. Si parla di glutine, ma in realtà non sarebbe corretto dire intolleranza al glutine, perché è una molecola, qui parliamo a livello chimico più che di medicina cinese, è una molecola che è formata da altri due elementi che sono importanti. I celiaci non tollerano solo le gliadine rispetto alle glutenine, perché qui stiamo parlando di una proteina che quando si lega all'acqua dà quel famoso effetto elastico agli impasti, motivo per il quale chi mangia senza glutine si, diciamo, può dimenticare, no? Quella consistenza molto elastica, perché a meno che non ci sono, come per fortuna in questi ultimi anni, ci sono molti più prodotti dalla consistenza comunque più elastica. Vengono comunque aggiunti degli amidi, sempre senza glutine, che possono dare una resa simile. Ecco. Quindi le gliadine, questo ci tengo a sottolinearlo perché spesso, se c'è una persona che non è intollerante al glutine, ma è proprio allergica al frumento, non può mangiare alcuni prodotti per i celiaci, perché nei prodotti per i celiaci, essendo che il chimico, comunque chi opera, chi crea il prodotto, sa che il celiaco ha problema solo con la gliadina, cosa fa? Dal frumento ci toglie questa molecola, ma rimane la glutenina. Quindi chi è allergico al frumento, alcuni prodotti senza glutine, dice: ma come mai, caspita, perché sto male? Perché rimane quella traccia di molecola. Quindi ho fatta questa parentesi più specifica. È un'intolleranza permanente al glutine. Quindi, qui stiamo parlando proprio di celiachia e di chi ha una patologia genetica, diciamo così, perché chi ha una sensibilità al glutine magari può avere una disbiosi intestinale, che è quella che abbiamo parlato prima. Quindi se si elimina il glutine per un tot di tempo, lo si può reintrodurre solo a patto se geneticamente non c'è la predisposizione genetica, questo è importante. Quindi i cereali dove è più contenuto il glutine, quindi quelli che non possono mangiare i celiaci, sono l'orzo, il grano, incluso anche il kamut, perché spesso mi sento dire: ma sì, puoi mangiare integrale? No, perché c'è il cereale integrale senza glutine, ma c'è anche il cereale normale che è comunque integrale. Bisogna fare una valutazione anche di questo aspetto dei cereali. Il farro non va bene, la segale neanche, il frumento nemmeno. Quindi abbiamo detto comunque della reazione immunitaria, che scatena una reazione infiammatoria verso se stessa. La celiachia comunque non si tratta solo di digerire e di, diciamo, a livello dello stomaco e dell'intestino. C'è proprio un caos ormonale anche su altri punti di vista, quindi spesso chi è celiaco o chi non sa di avere questo problema e quindi non mangiate glutine, soffre di stitichezza, di malassorbimento intestinale, quindi anemie, quindi poca assimilazione del calcio, tutto quello che riguarda i minerali, no? L'intestino fa fatica ad assorbirli. Proprio per il fatto di bile intestinale che abbiamo visto anche prima nella slide, dermatiti, quindi problemi di pelle che diceva prima Antonella, ma anche perdita di peso o aumento di peso, perché se il corpo comunque si riempie di sostanze tossiche, tende comunque a non smaltirle, quindi c'è il famoso aumento di peso. Molto anche il nervosismo, e sono tutte cose che la celiachia comporta, che pochi sanno, perché ovviamente è un tema molto ampio, è la celiachia, non è da sottovalutare. Tant'è vero che l'Associazione Italiana della Celiachia ne distingue di quattro tipi. Qui si spiega perché alcune persone dicono: sì, io geneticamente ho la predisposizione alla celiachia, però se mangio una pizza ogni tanto, tutto sommato non sto male subito. Questo si spiega perché non ha una celiachia di primo grado. Quindi, per esempio, la celiachia tipica è quella che appena c'è lo svezzamento, il bambino non riesce a digerire, quindi c'è la reazione più violenta, no? Appena viene introdotto il glutine, dopo qualche ora, quando poi avviene il processo di passaggio dallo stomaco all'intestino, mentre c'è una celiachia più atipica, che è quella che si presenta nell'adolescenza, in età adulta, che presenta, diciamo, questi sintomi intestinali che sono quelli che dicevo prima, no? Quindi quelli non legati solo allo stomaco e all'intestino, ma all'anemia, al nervosismo, alle dermatiti, perché i villi intestinali si atrofizzano e quindi non c'è più l'assorbimento giusto dei nutrienti nel corpo. C'è anche la celiachia silente, che è quella che non dà sintomi, anche se nel corpo sono presenti gli anticorpi, e quella latente dove nella biopsia viene tutto a posto, quindi non ci sono questi risultati di celiachia, però negli esami sugli anticorpi sono positivi. Quindi questo ovviamente è una panoramica generale per capire la celiachia, che cos'è, come agisce, quanti tipi ce ne sono, e questo a livello occidentale, quindi noi l'abbiamo spiegato per un motivo informativo, ma noi ci addentriamo nel dettaglio di medicina cinese, visto che ci occupiamo di questo. Cosa succede? Che in medicina cinese è molto importante, ecco qui sempre restando nella parentesi della tematica celiachia in ambito occidentale, anche la tiroide è un problema importante per la celiachia, ma anche problemi ginecologici come ovari policistici, anche uteri comunque che sono normali, però c'è il ciclo che è regolare. Tutte queste problematiche anche nel celiaco ci sono, quindi questo è molto importante. Questo è anche il mio blog, che poi dopo ci addentriamo più nello specifico. Parlando di medicina cinese, la celiachia è un deficit di Qi della mensa. Cosa vuol dire? Che secondo la medicina cinese le intolleranze e le allergie sono uno squilibrio, no? Tra lo yin e lo yang, di separazione tra il puro e l'impuro. La medicina cinese adesso è molto complessa da spiegare in pochi minuti, però quello che mi interessa spiegare nell'ambito della celiachia è che con la medicina cinese il fatto di avere questa problematica sulla milza, che è importantissima, perché la milza si occupa di assimilare il qi della terra con gli alimenti. C'è tutto un processo di meridiani che lavorano insieme in medicina cinese, sono i famosi 12 meridiani, tre verso i quali si fa anche agopuntura e che gestiscono le funzionalità del corpo. Se c'è una problematica di qi della milza, di deficit, vuol dire che anche vanno sostenuti i polmoni e l'intestino, che è quello che diceva prima Antonella, perché il fatto che la milza non porta sufficiente qi della terra nel corpo non riesce a separare bene la sostanza pura, che parlando in termini più comprensibili verrà trasformata in energia, in qi, in ossigeno che va spinto al polmone e può avere la forza di lavorare, di ossigenare tutto il corpo. Perciò bisognerà poi avere sempre una costante integrazione di minerali e di rimedi naturali, tra cui anche la micoterapia, che poi vedremo anche più avanti con Antonella, e questo è molto importante da tenere in considerazione per la celiachia. Questo Quello che ho anticipato prima, ovviamente mangiare senza glutine non vuol dire fare rinunce, ma vuol dire anche mangiare con gusto se si conosce, si conoscono i cereali che si possono mangiare, le varie dinamiche di impasto, le piccole chicche. Quindi ecco perché ho creato il mio blog senza glutine con gusto nel mio sito, oltre che i miei canali social di Facebook e Instagram, Cibo e Medicina Cinese con Giulia e Giulia Mediante. Poi passiamo al lattosio, che è un altro tipo di intolleranza alimentare più enzimatica, perché qui proprio manca un enzima. La celiachia abbiamo visto che quando viene introdotta la molecola si attacca alla molecola, qui invece manca proprio l'enzima per digerire questo che è lo zucchero del latte. Questo è importante perché ci sono delle differenze, no? Quindi nella celiachia bisogna abolire a prescindere i cereali col glutine, nel lattosio invece bisogna considerare la stagionatura, no? Dei prodotti derivati dal latte, quindi i formaggi stagionati e gli yogurt sono molto più tollerati in genere da chi ha questo tipo di problematiche perché i formaggi stagionati hanno molto meno lattosio per il lungo tempo di stagionatura. E lo yogurt perché è un fermentato, quindi agisce più come alimento probiotico. Ovviamente poi ci sono nei formaggi, più che altro nei prodotti per il lattosio freschi come le mozzarelle e gli yogurt, ci sono anche quelli senza lattosio. Questo è molto importante. L'enzima che dicevamo prima si chiama lattasi, quindi agisce proprio a livello intestinale. E spesso chi ha anche la disbiosi intestinale, questi tre tipi di alimenti o comunque componenti alimentari è meglio che non ne faccia largo uso, se non che a seconda dell'intensità della problematica di sospenderli per un periodo, perché glutine, lattosio e lieviti, se l'intestino non funziona bene, sono comunque componenti che irritano l'intestino. Qui si aggancia sempre il discorso che diceva prima Antonella anche della formazione dei gas intestinali, perché sono i segnali tipici anche di questo tipo di intolleranza. Può essere transitoria. Abbiamo detto prima che l'intolleranza della celiachia genetica rimane a vita, è permanente. Il lattosio può essere transitoria, proprio perché anche si dice anche molto che è una cosa magari i bimbi da piccolini hanno questo tipo di problema, poi da adulti no. Questo perché ci sono tre tipi di intolleranza al latte e ai suoi derivati: quella enzimatica, quella da sovraccarico e da infiammazione cronica, quindi quella che dicevamo prima del colon irritabile, ma anche chi ha la celiachia spesso non va d'accordo con il latte perché già c'è un problema a monte di malassorbimento intestinale, di atrofia dei villi, per cui si fa fatica anche a digerire il lattosio. Oppure ci può essere il caso del residuo di farmaci o di chimica, quindi chi ha anche problematiche con il nickel a livello intestinale, chi magari una persona media sui 40 anni che non ha curato molto l'alimentazione, quindi magari ha mangiato dei cibi che non erano prodotti locali, che avevano degli antiparassitari sopra, no? Quindi cose che hanno dei residui chimici. O cibi dove magari gli animali sono stati nutriti con dei farmaci. Ecco, queste sono tutte casistiche che possono indurre al problema. Qui poi ci sono anche molti tipi di rimedi, perché anche il fatto di il primo pensiero è il calcio, no? Adesso come faccio a integrare il calcio perché il latte è ricco di calcio? Non tutti sanno che il calcio è molto ricco anche in altri alimenti che non hanno a che fare con il latte e i formaggi. Per esempio la rucola, molte le verdure foglie verdi, le crucifere, tutte le erbe aromatiche come la santoleggia, la maggiorana, il timo e anche le alghe marine li contengono. Poi bisogna vedere anche gli abbinamenti, l'assimilazione e altre cose. I lieviti, anche loro hanno il legame con le malattie autoimmuni proprio perché il lievito è la fermentazione, quindi ha a che fare con quello che riguarda il gonfiore intestinale, ma anche i cibi che stiamo dando ai batteri dell'intestino, perché poi vediamo più avanti i probiotici e prebiotici, no? Il fatto che i I batteri dell'intestino hanno bisogno di cibo prebiotico per lavorare bene e proteggerci dai batteri, proteggerci dalle malattie e rafforzare di conseguenza il sistema immunitario. Quindi è molto importante rafforzare il sistema immunitario con l'alimentazione, non solo con la vitamina C e altri, comunque diciamo una cosa un po' più leggera, bisogna andare nello specifico. Quindi noi qui stiamo parlando sempre nell'ambito della medicina cinese del deficit di C della milza. Tutto quello che riguarda le allergie e le intolleranze alimentari, bisogna rafforzare molto i polmoni e molto l'intestino, quindi calchiamo molto su questo aspetto. Poi dopo nella slide si spiega bene tutto quello che riguarda i lieviti, perché praticamente sono dei funghi, no? Se ci pensiamo, hanno proprio a livello chimico la capacità di far fermentare gli zuccheri. E quindi viene prodotta anidride carbonica e alcol. Per cui chi ha anche un'allergia ai funghi, coi lieviti, le pizze, queste cose, il pane lievitato, bisognerebbe mangiarlo un po' più con cautela, se non sospenderlo, a seconda del tipo di caso che c'è con la persona. Molto importante anche collegandosi al fatto dell'intestino, se c'è una disbiosi intestinale. E se c'è una problematica anche di cistite, per esempio nelle donne, funghi e lieviti bisogna sospenderli perché altrimenti andiamo a dare cibo sbagliato. Quindi, considerando il fatto che il cibo nutre la flora batterica intestinale, se c'è un problema di disbiosi sotto questo aspetto, sono cibi che non vanno assolutamente integrati nell'alimentazione quotidiana. Quindi, cosa succede se c'è una problematica con i lieviti? Ci può essere mal di testa, spossatezza, forte stanchezza e mancanza di forze. Stiamo parlando sempre anche del meridiano dei polmoni e dell'organo polmone, quindi starnuti, asma, problemi alla pelle che se ne occupa polmone e intestino, orticaria, sono tutte cose che ci sono se i lieviti danno fastidio, che sono dei piccoli funghi e quindi bisogna prestarci la giusta attenzione. Qui abbiamo messo una ricerca molto interessante che è stata fatta nel Dipartimento di Medicina Interna dell'Università di Roma, che ha evidenziato che le reazioni ai lieviti, e in particolare il lievito di birra, sono state rinvenute come precedenti e concomitanti in patologie come il morbo di Crohn, l'artrite reumatoide, la tiroide di Hashimoto e la celiachia. Quindi vedete come queste viaggiano insieme. Quindi, caspita, non è una cosa, sì, non mangio senza glutine, punto, sì, mangio senza lieviti, punto. No, bisogna considerare il contesto, perché questi alimenti vanno a danneggiare, vedete, in tutti gli aspetti. Quindi l'artrite reumatoide, quindi le articolazioni e le ossa, fino alla tiroide e poi l'intestino, quindi tutto collegato. Qui abbiamo fatto uno spazio per le domande, ne abbiamo due, quindi se avete domande potete contattarci nei nostri siti web, quindi per Antonella su www.massaggibioenergetici.com, per quello che riguarda me, quindi Giulia Nebbiante, www.giulianebbiante.com, poi i siti ci sono presenti anche nelle altre slide. Qui abbiamo la testimonianza di Matilde, che è stata una nostra cliente per tantissimi anni. Abbiamo anche una video intervista, che è quella che dicevamo prima. E il suo caso comunque era molto particolare perché aveva molte problematiche in generale. Quindi dopo, qui magari posso lasciare la parola ad Antonella, così spiego un po' il suo caso e poi faccio partire la video intervista.
Grazie Giulia, per queste preziosissime informazioni e collegamenti, così possiamo fare riflettere chi ci sta ascoltando, perché sono problematiche ormai all'ordine del giorno che vengono molte volte sottovalutate oppure non gli si dà la giusta collocazione infiammatoria. Ecco. E, veniamo alla testimonianza di una nostra cara cliente. Una delle tante, lei chiaramente il caso un po' più strong che abbiamo avuto quest'ultimo anno, perché di casi ne abbiamo avuti veramente tanti, Matilde, è una giovane sportiva professionista, regolare di triathlon, da molti anni, viene da una famiglia di sportivi. Si rivolge a noi per mettere a posto un po' di cose, proprio perché, aveva, una problematica di freddo nel corpo, era vegetariana, non stava mai bene proprio perché mangiava troppi cibi yin che avevano proprio raffreddato letteralmente il suo sangue, che non era più in grado di scaldare neppure il suo corpo. Quando parlava, addirittura tremava dal freddo. Aveva una dermatite molto importante in tutto il corpo, viso compreso, peggiorava in alcuni periodi delle stagioni e lei non capiva il perché. Questo tremore mentre parlava era veramente molto complesso e molto, mi fece tenerezza quando la vidi per la prima volta e mi disse che aveva questo freddo costante dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, perciò anche di notte.
C'è un problema tecnico, adesso vediamo se riprende la connessione.
E le foglie di ulivo hanno un antiossidante proprio perché lei, essendo sportiva professionista, aveva molto acido lattico che non riusciva a smaltire più neanche dal suo corpo, dovuto anche a questi alimenti troppo yin. L'ho trattato con le tecniche del Gua Sha e della coppettazione, con degli ottimi risultati, però lasciamo raccontare a Matilde il suo entusiasmante risultato e ringraziandola perché ci ha rilasciato, un bellissimo video. Ringraziamo Giulia nel frattempo che, lo può caricare così ce lo fa vedere
Arriviamo.
a tutti noi.
Buonasera a tutti, io sono Matilde e stasera avrei dovuto essere lì con voi, ma è il giorno della mia laurea, quindi sono giustificata, non riesco ad esserci, però vi faccio questo video per parlarvi un po' della mia storia, della mia situazione e di com'era la mia situazione quando mi sono rivolta a Giulia Antonella. E io mi sono rivolta a loro perché avevo alcuni problemi, avevo una dermatite molto importante in tutto il corpo e avevo brividi di freddo dovuti a una cattiva alimentazione che avevano portato molto in stress il mio corpo e inoltre proprio a causa della cattiva alimentazione non avevo più il ciclo mestruale da quasi 2 anni. Grazie ai trattamenti, ai massaggi di Antonella, abbinati alla fitoterapia, alla micoterapia e a tutti gli integratori che lei mi ha dato, e all'alimentazione, al percorso di alimentazione che ho intrapreso con Giulia, oggi posso dire di essere. È stato un percorso lungo, fatto da alti e bassi. Ci sono stati dei momenti, diciamo, in cui ero un po' più giù, e momenti invece in cui avevo la forza per andare avanti, però la forza non mi è mai mancata, anche perché comunque ero sostenuta dalla mia famiglia, da Giulia e da Antonella, che mi hanno sempre aiutata e sostenuta. E oggi posso dirvi che sono estremamente contenta di aver raggiunto importanti traguardi. Allora, innanzitutto mi è tornato finalmente il ciclo mestruale e questo mi ha reso molto felice. Ho completamente stravolto la mia alimentazione e infatti originariamente ero vegetariana, adesso non lo sono più perché ho capito che il mio corpo, io essendo anche una sportiva professionista, necessita assolutamente di carne e pesce. E la dermatite è decisamente migliorata, ci sono ancora delle zone un po' più critiche, ma è imparagonabile la mia situazione rispetto a quando mi sono rivolta per la prima volta a Giulia Antonella, anche dal punto di vista proprio psicologico. Perché per me era un problema estetico, ma era un problema anche psicologico e mi faceva stare molto male da questi due punti di vista. Quindi sono estremamente soddisfatta del mio percorso e sono convinta che questo tipo di terapia possa aiutare veramente tutte le persone che hanno vari problemi o anche le persone che hanno il mio stesso problema. E sono convinta del fatto che è fondamentale anche l'alimentazione. Sono fondamentali massaggi, la micoterapia, i funghi e tutti gli integratori, però è fondamentale abbinarlo al percorso di alimentazione, perché l'alimentazione è fondamentale, noi siamo ciò che mangiamo. E io da sportiva l'ho sempre saputo, però da quando mi alimento in maniera corretta vedo anche risultati nella vita di tutti i giorni, anche nei miei, diciamo, traguardi sportivi. Quindi io consiglio assolutamente questo percorso. Mi sono trovata benissimo fin da subito con Antonella e Giulia, siamo entrate molto in sintonia, sono due persone meravigliose. E quindi dico a tutte le persone che magari possono trovare una soluzione in questo tipo di terapia di provare, perché i risultati non sono immediati, ci vuole un po' di tempo, perché le cose naturali, ovviamente non usando farmaci, hanno bisogno di un po' di tempo. Però i risultati, se c'è costanza, perseveranza, impegno e forza, arrivano. Quindi non bisogna mai mollare e andare sempre avanti per la propria strada, convinti di quello che si sta facendo. Ciao, un saluto a tutti. Buonasera a tutti. Ecco, così abbiamo ascoltato anche Matilde.
Ringraziamo Matilde
Sì.
perché è una ragazza dinamica, giovane e desiderosa di farsi una famiglia propria. Importante questo perché lei ha già il suo ragazzo, perciò capiamo anche l'importanza del ciclo che sparisce, del ciclo che ritorna. Facciamo tanti auguri a Matilde, che il suo percorso sia coronato con qualcosa ancora di più importante. E mi commuove anche aver visto e sentito le sue parole perché io e Giulia abbiamo vissuto in primis tutto il suo percorso, che non è solo lavoro, ma capite bene che le nostre discipline accompagnano a far star bene l'anima della persona, a pagare la persona, perché quando il corpo sta bene, come abbiamo detto, come ho detto parlando dell'intestino con le emozioni, ne ha beneficio anche la mente, l'emozione. Chi più di Matilde, facciamogli tantissimi auguri. Detto questo, Giulia, introduco l'amicoterapia.
Sì, adesso c'è il capitolo della micoterapia, così puoi fare una panoramica sui funghi cinesi e poi ritorniamo sempre sull'alimentazione con la medicina cinese.
Perfetto. Spieghiamo che cos'è l'amicoterapia a chi non conosce questa parola. È praticamente, ci sono studi millenari a livello proprio di la popolazione della Cina, soprattutto in agopuntura i medici utilizzano dalla notte dei tempi funghi classificati medicinali in Occidente, ma da loro sono sempre stati considerati farmaci veri e propri perché hanno due erbari di 365 erbe l'uno, perciò capiamo che le medicine per la cultura cinese sono sempre state i prodotti della terra, prodotti del mare come le alghe, i funghi e quant'altro. L'amicoterapia è lo studio proprio su circa 12 funghi più utilizzati che hanno delle proprietà stratosferiche, lavorano molto con i meridiani, con gli organi attinenti al loro nome e vengono assunti in base alla diagnosi bioenergetica che viene fatta attraverso, in questo caso, al massaggio che io pratico, Tuina, e danno degli eccellenti, un'eccellente rigenerazione a livello proprio energetico degli organi. Molte persone si rivolgono all'amicoterapia ormai in questi ultimi 15 anni, in Italia è stata conosciuta un po' così di traverso, ma grazie alle nostre discipline questi funghi sono stati comunque evidenziati e utilizzati molto di più. È importante sapere che i funghi sono ricchi di molecole come i policassaridi, i terpeni, gli alcaloidi e tutto questo va a rafforzare il sistema immunitario. Il fungo, uno dei 12 funghi per eccellenza, il nostro fungo Reishi, viene chiamato proprio il principe di tutti i funghi, chiamato in botanica Galoderma lucidum o Linzhi, viene chiamato in Cina. proprio perché i suoi effetti sono stati stra studiati, ci sono veramente millenni e anni di studi su questo meraviglioso fungo che veniva utilizzato dagli imperatori cinesi che a sua volta erano agopuntori ed erboristi. Questo fungo è stato studiato dal professor Ivo Bianchi, che ha un esperto laureato in medicina e chirurgia, che dal 2007 ha fondato proprio l'International Mycotherapy Institute, dove lui insegna praticamente e porta tutti questi studi che sono stati messi anche sul pubmed.org proprio a riscontro dei risultati ottenuti. Ci sono tantissimi studi a cui tutte le persone si possono rivolgere perché sono ampiamente dettagliati. Il reishi ha tantissime proprietà eccezionali, ne abbiamo elencate alcune che dette così sembrano quasi impossibili, ma in effetti negli anni, utilizzando gli studi sportivi professionisti su persone con tante problematiche, piccole, medie e alte, si sono ottenuti proprio dei riscontri in quello che è l'elenco che andrò a fare. Il reishi è un ottimo antivirale, depura praticamente sangue, organismo, soprattutto fegato, cuore, è un cardiotonico, è uno stimolante del sistema nervoso centrale e periferico, ha un'azione positiva proprio su stomaco, fegato, polmoni, cuore e milza. È utilizzato molto per le allergie, per i pruriti che le persone hanno, comprese le persone che hanno la celiachia, c'è cioè un fungo proprio specifico per la celiachia, proprio perché va a lavorare con organi ben precisi, meridiani ben precisi. Utilizzato tantissimo nelle artriti, qualsiasi sia la loro forma, se lieve come le fibromialgie, oppure i dolori reumatici, oppure proprio l'artrite reumatoide. Ottimo per le persone asmatiche, per le persone che hanno problematiche di pancreatite nei periodi primaverili. Ottimo per chi ha la pressione alta oppure chi c'è la pressione bassa, proprio perché i funghi sono degli adattogeni, cioè entra nel corpo e svolge quell'azione di regolatore del sistema della persona. Ottimo anche per chi ha bronchite ricorrenti, ha i bronchioli delicati, per chi ha il diabete, è sempre un problema comunque di zuccheri, pancreas e fegato. Ottimo per chi ha fatto o è in chemioterapia perché i nostri medici.
Abbiamo perso un pezzo.
E i disturbi del climaterio. Parliamo di menopause, ma anche di andropause per i signori uomini. Parliamo di un altro fungo che è l'Agaricus blasei, che è amico anche lui del fegato e del sistema immunitario. Soprattutto lui lavora con l'energia della pelle, la migliora con lo psichismo, contrasta soprattutto il sovrappeso per quelle persone che, come ha detto Giulia, con delle alimentazioni inadatte tendono a bloccare o far funzionare male la tiroide, e soprattutto per chi ha anche problematiche di allergie, come Giulia ha detto, nickel e quant'altro. Poi abbiamo un altro fungo che è l'auricolaria, fantastico e favoloso perché è amico del cuore e dell'intestino. È utile proprio per migliorare proprio anche l'attenzione, la poca memoria, i problemi reumatici. Teniamo presente che ogni fungo spicca per quell'azione, ma ne ha tantissime altre che potremmo stare qui anche qualche ora in più per spiegare qualsiasi fungo che veramente hanno delle capacità molto molto elevate. Parliamo del chaga, è il fungo più forte di tutti, è stato utilizzato per, diciamo, le problematiche forti del nostro corpo, è amico proprio dell'eterna giovinezza proprio perché lavora col DNA e lavora proprio con lo psichismo e il cervello, buon funzionamento del cervello. Dà energia psichica e sappiamo che tutto quello che abbiamo nella testa, nel cranio, nel cervello diventa fisicità, come ho detto prima, perché dalla corteccia cerebrale diventa postura. Ecco perché è possibile che chi fa uso regolare nelle stagioni adatte in base alla sua fisionomica e struttura ha una postura più aperta, più sana, più giovane e soprattutto la pelle più brillante, più pulita. Parliamo di un altro fungo che è il coprinus, che lui è amico delle persone che hanno problemi di glicemia o di pancreas, persone diabetiche, perché va a regolare proprio questa disenergia e migliorarne comunque la vita a queste persone che hanno questo problema. Abbiamo poi l'ericium, è proprio il fungo per eccellenza delle persone che hanno la celiachia, proprio perché va a combattere diciamo, tutte quelle cronicità infiammatorie in tutti quegli organi, prettamente nell'intestino, nello stomaco e nel fegato, ma anche nel sistema nervoso, perché le celiachie spesso sono accompagnate da ipotiroidismi o tiroide di Hashimoto, per chi non sa di essere celiaco, negli anni svilupperà questa cosa. E soprattutto va a regolare il sistema immunitario, che lavora in questi casi all'incontrario rispetto alle altre persone. Abbiamo poi il fungo Maitake, che è favoloso, questo è il fungo per eccellenza dei nostri signori uomini, per tenere in forma sfiammata la prostata, proprio perché va a lavorare con tutta quella funzione ormonale, soprattutto maschile, anche se può essere preso dalle donne, per mettere a posto le problematiche della ginecologia, spesso legate al meridiano di Milsa, e Milsa organo perché si occupa sia del sangue in medicina cinese che anche di tutta la ginecologia maschile e femminile. Utilizzato molto per le prostatiti e parecchi miei clienti hanno risolto completamente piccoli e medi e grandi problemi di prostata. Abbiamo poi il cordyceps, il fungo per eccellenza per gli sportivi professionisti perché potenzia quello che è rene e cuore, ma è anche amico anche lui della ginecologia, proprio perché la ginecologia comunica molto col cervello, sia per gli uomini che per le donne, è un regolatore. Non fa mai andare a un eccesso la persona, può essere preso tranquillamente, soprattutto per quelle donne che hanno problemi di utero policistico, cicli regolari, donne in menopausa che hanno le caldane o che comunque hanno delle problematiche legate al climaterio. Questo è anche uno dei funghi che abbiamo utilizzato per Matilde, proprio per l'assenza del suo ciclo. E anche perché è una sportiva professionista. Parliamo anche del pleitorus, che è amico delle arterie, perciò va benissimo per quelle persone che hanno le placche quando fanno quelle visite mediche sul collo, quando hanno poi le problematiche, perché quelle andranno a creare l'aterosclerosi, perciò siamo in un campo molto importante con questo fungo, no? Perché è un fluidificante del sangue, proprio perché lavora col fegato. Anche ingrossato, perché il fegato quando non riceve del sangue pulito, rigenerato, e quel sangue viene formato dagli alimenti, che ne abbiamo parlato in anatomia dell'intestino, il famoso bolo che diventa chimo, e grazie a Giulia abbiamo capito che bisogna stare attenti che cibo diamo al nostro sangue perché si può inceppare il fegato. Molte persone soffrono di steatosi o fegato ingrossato, addirittura fegato grasso, non perché diventa grasso perché si mangia la porchetta, ma spesso perché il sangue è più denso e non fa funzionare bene questo preziosissimo organo principe. Abbiamo il fungo Shiitake, favoloso, stra-stra-stra-amato perché lavora col gas intestinale, anche lui lavora su più livelli, soprattutto con meridiano e organo di stomaco, milza intestino, ricco di fermenti pre-probiotici, perciò è amico della flora intestinale di cui abbiamo accennato anatomicamente prima. La va a ricostruire quando questa è porosa. Si chiama l'intestino gocciolante, no? Quando c'è poca mucosa, gas intestinale, spesso c'è la gastrite accompagnata da un colon irritabile, con le famose ulcere che si sviluppano quando la persona non fa nulla, peggio ancora va a prendere solo del vasoprotettore sintetico. Abbiamo il polyporus che è per eccellenza un amico dei reni, dei capelli, quando questi cadono, proprio perché i reni deboli vanno fortificati, e il primo sintomo è quando abbiamo un'energia carente vitale, perché i reni conservano il yin primordiale e postnatale, abbiamo proprio una perdita di capelli. inceppa la tiroide, si inceppa il sistema linfatico e queste donne diventano gonfie. Perciò i rimedi estetici linfodrenanti potrebbero non essere del tutto efficaci in questo caso per noi che ci occupiamo di micoterapia e massaggio Twina. Detto questo, vediamo il ruolo dell'alimentazione secondo la medicina tradizionale cinese. Lascio di nuovo la parola a Giulia, la nostra carissima informatrice di queste preziosissime informazioni. E detto questo, ti lascio la parola, Giulia.
Ok, grazie. Sì, quindi abbiamo visto che appunto la micoterapia è un argomento molto vasto. Noi qui abbiamo cercato di fare una panoramica generale in modo da poter capire come la medicina cinese agisce nelle varie problematiche del corpo, nello specifico anche dell'intestino. Quindi, la medicina cinese, ovviamente qui c'è una netta differenza tra Oriente e Occidente per la concezione, anche proprio di dieta, perché in medicina cinese in Cina non esistono le diete, no? Perché dieta per noi vuol dire mangiare meno, perdere peso e tutto quello che comunque c'è intorno a livello meccanico, no? Aggiustare questo, aggiustare quello, avere un miglioramento sotto quest'ambito piuttosto che un altro. L'Oriente dice dieta perché è uno stile di vita, cioè dieta io mi alimento, noi ci cibiamo anche di acqua, di aria, di tutti gli elementi che compongono anche la medicina cinese, quindi l'aria, la terra. Abbiamo detto prima che la Mirza si occupa di assimilare il chi della terra, noi prendiamo forza dalla terra, dalle radici, quindi non si può assolutamente paragonare il termine dieta in Cina rispetto a quello in Occidente. E questo perché ovviamente sono due metodi diversi di guardare il cibo. Non è che è più giusto uno e l'altro è sbagliato, questo va bene, quello no. Semplicemente si guarda la persona proprio nella sua totalità, ecco perché si dice anche, si usa molto anche il termine olistico, anche se adesso ormai non si usa quasi più, si applica nelle discipline bionaturali, ma è proprio la concezione completa dell'essere umano nella sua totalità, senza guardarlo per pezzi in termini meccanici. Le nostre abitudini alimentari, questo è il simbolo del Qi, perché il Qi diciamo che ci permette la vita. Il Qi non è solo il respiro, ma è anche proprio la forza mentale di parlare, la forza di concentrarsi, la forza di alzare le braccia, la forza meccanica di muovere gli arti. Quindi non è solo cosa mangiamo. Partendo proprio da un'ottica orientale del cibo, non ci soffermiamo inizialmente su i micronutrienti, i macronutrienti, sulla chimica e sul pezzo, ma ci fermiamo su quello che c'è intorno. Quindi mangiamo sano, perfetto, ma come mangiamo? Quando mangiamo? Che orari mangiamo? Mangiamo sempre le stesse cose? Come abbiniamo gli alimenti? Tutte queste cose, soprattutto se si mangia frettolosamente, senza guardare quello che si mangia perché c'è la TV davanti, perché c'è il telefono davanti, questo influisce sulla digestione, no, degli alimenti. E quindi il corpo deve essere concentrato per ricavare il giusto Qi che ha bisogno per poter vivere bene. Punti principali che io insegno nelle mie lezioni, ma anche ai miei clienti, sono questi e sono la base, perché io dico: guarda, partiamo prima da questo. Prima di andare a vedere che cosa mangi, che cosa è meglio per te, spiegami se mastichi bene, se ti godi il cibo, oppure se mangi in pausa da lavoro e quindi hai fretta. Che abitudini alimentari hai, se ci fai caso, se hai un approccio comunque che cerchi di mangiare vario, oppure c'è anche il poco tempo di cucinare, quindi quella è un'abitudine, no? Cioè dobbiamo riabituarci a cucinare in casa, perché il tempo, se ce lo facciamo prendere da tutti i mille impegni, va a finire che il corpo arriva all'ultima scaletta. Quando invece il corpo è il primo punto della scaletta che ti consente di stare con la famiglia, di poter studiare, di lavorare, quindi non deve mai essere all'ultimo posto la salute del corpo, anche quindi l'alimentazione. Bisogna anche regolare la quantità del cibo, questo è importante perché se si mangia troppo si rischia di intasare comunque il sistema digestivo, ma anche troppo poco. Quindi qua c'è il rischio anche della dieta dimagrante, è famosa, quindi non è una cosa che va bene per tutti mangiare meno, perché in molti casi ho visto anche con molti clienti che ho trattato, il problema non era mangiare meno, ma mangiare di più. Non di abbondare le dosi, perché ovviamente bisogna fare un piatto equilibrato, ma a livello energetico quei cibi non erano sufficienti a sostenere l'energia del cibo, l'energia del chi, l'energia della fruizione del sangue e tutte queste cose. Quindi ovviamente è molto importante infatti non fare una dieta dimagrante a vita, quelli, questo noi non ci occupiamo di dieta, ma ci occupiamo di energia del cibo, quindi andiamo sullo specifico in questo. E la puntualità dei pasti, quindi gli orari e non bisogna seguire, diciamo, le mode alimentari, quindi moderne. La medicina cinese insegna un equilibrio, non insegna che è meglio mangiare la carne piuttosto che la verdura, perché oppure mangiare senza sale, sono tutte cose che vanno viste a seconda della persona, perché se una persona ha bisogno di mangiare vegetariano, benissimo, ma non è detto che va bene per tutti, quindi la medicina cinese insegna equilibrio tra yin e yang. Però uno si può chiedere, beh, quindi io se sono dei chili in più, come faccio a dimagrire se mi stai dicendo questi concetti, no? Qui ci tengo proprio a leggere bene, nello specifico, quello che ho scritto per il concetto occidentale, no? Di come viene visto il cibo. Qui è importante perché le diete che inducono a sottoalimentarsi, qui ovviamente si parla se è un periodo di tempo molto lungo, perché poi dopo lì bisogna vedere se c'è bisogno al momento, se è una cosa di qualche giorno, di qualche mese, poi lì sono altre considerazioni. Il punto è che se si continua a nutrirsi in quest'ottica per un lasso di tempo, si indebolisce lo stomaco e questo cosa succede in medicina cinese? Succede che si genera calore. Il calore danneggia lo yin. Quindi il peso comunque si perde, però si indebolisce stomaco e milza, si indebolisce l'elemento della terra. E una volta che si termina questo processo di dieta dimagrante, il corpo riacquista subito quei chili perché ovviamente va a rigenerare lo yin danneggiato. Questo spiega gli attacchi di fame e questo spiega perché molti dicono sì, la dieta ha funzionato, però sono tornato come prima perché ho smesso da 2 mesi. Perciò l'obiettivo non è scegliere il tipo di cibo diverso, ma considerate di non andare a ledere lo yin, ma neanche lo yang, quindi non mangiate troppi cibi dai due poli opposti, no? Fare una cosa equilibrata in modo che sì, si perde il peso, ma si va prima di tutto a vedere a livello energetico di mettere a posto la persona. Questo squilibrio tra stomaco e milza non genera solo calore, ma molto spesso, se non nel 90% dei casi, genera umidità. E l'umidità è il problema principale della medicina cinese perché se ci pensiamo bene, no, in un ambiente umido, tipo una stanza, per risolvere il problema si aereggia, no? Si fa prendere aria e il corpo è tutto chiuso, dove prende l'aria? Non si può aprire la porta e far drenare l'umidità in questo modo. Se non che, piccola parentesi, il respiro. Cioè, se noi respiriamo in un modo adeguato, facciamo entrare più aria e quindi già dereniamo umidità. Quindi si riaggancia il discorso della postura che dicevamo prima. L'umidità si manifesta nel corpo con cellulite, pancia gonfia, gambe pesanti, le emicranie anche, le persone anche che sudano molto e le sinusiti. Quindi capiamo, ecco perché l'ottica della medicina cinese è diversa, no? Vedete che sono due cose completamente diverse e vanno a risolvere il problema alla radice su questo punto di vista. Con la medicina cinese ci si basa sui sapori, perché il sapore è l'energia dell'alimento, quindi i cinque elementi che dicevamo prima sono quelli che compongono il tutto, che compongono la vita umana, che compongono la vita delle piante, la vita della terra stessa, e senza questi elementi non si potrebbe vivere. Quindi bisogna che ci sia un equilibrio di tutti. Non va bene mangiare alimenti che nutrono legno, fuoco e terra e abolire quelli del metallo perché c'è un problema. se c'è un problema a livello di questo elemento, la soluzione orientale non è di buttare via un alimento oppure di non mangiarlo mai più, ma di fare un riequilibrio per poi integrare tutti gli alimenti in modo che ci siano insieme. Questo è molto importante perché ogni sapore è collegato a un organo, perciò il legno, quindi i cibi dal sapore più acidulo nutrono il fegato. I cibi dell'elemento fuoco che nutrono il cuore sono più amari. I cibi che nutrono la terra e quindi hanno a che fare con lo stomaco e con la milza sono più dolci. I cibi che hanno a che fare con l'elemento metallo e che tonificano l'organo polmone hanno delle altre caratteristiche perché sono più piccanti. I cibi che nutrono l'elemento acqua e quindi sono di aiuto ai reni è il sapore salato. Questi sapori, questi organi, questi tipi di elementi bilanciati insieme si riesce comunque a lavorare sulle energie dell'alimento. E quindi di sostenere il cibo. Non c'è solo l'alimentazione, perché se una persona mangia bene e poi ha troppe emozioni oppure ha delle emozioni che non riesce a gestire bene, che si chiama il fattore uomo, vanno a influire sulla digestione. Così come il fattore cielo, quindi il clima, ovviamente anche qui è molto importante il fatto sia del vestiario e dell'abbigliamento, ma anche a volte è una cosa che capita, perché se c'è una persona che si veste in un modo adeguato della stagione, che mangia comunque bene, non è una persona che è arrabbiata quando mangia, non è una persona che tende alla tristezza, quindi ha tutte queste tre componenti che funzionano, non è neanche detto che anche in questo caso sta bene, perché se c'è una problematica di sistema immunitario basso, è primavera, la persona non ha il giubbotto estivo, magari ci sono 20 gradi, si sta bene, ma è una giornata un po' più ventosa, ma quel vento caldo che non è il vento che causa raffreddore, e la persona magari si ammala e dice: ma come? Ci sono 20 gradi, si sta bene, e che problema c'è adesso? Ecco, qui con la medicina cinese vuol dire che il fattore cielo ha influito su il chi della persona, perché vuol dire che c'è uno squilibrio, cioè un patogeno che da fare o allo yin o allo yang. Questo perché appunto nella pelle ci sono i meridiani di agopuntura. E quindi anche queste considerazioni noi le consideriamo sempre. Non si può escludere questi tre punti. Il corpo esige puntualità, questo perché i 12 meridiani si susseguono nell'arco della giornata. Si susseguono come una danza perché non è che si finisce, è un ciclo continuo, la vita non è una cosa statica, quindi in un orario c'è un organo, poi già si sta preparando quello dopo quando sta per finire, e tutto questo ciclo non deve essere sbalzato. Quindi è molto importante mangiare agli stessi orari, cercare di fare le cose giuste agli orari giusti, quindi la notte si dorme, si studia di giorno, si lavora la mattina, il pomeriggio ci si riposa. E se si lavora turni, si cerca di trovare un equilibrio, quindi di non strapazzarsi quando si ha il tempo libero, ma di dare la giusta energia per quando si lavora dopo. E tutte queste cose sono importanti perché, riassumendo adesso questa è una panoramica sull'alimentazione e medicina cinese, riassumendo questi aspetti va agito anche sull'intestino. Perché se c'è regolarità si va comunque in bagno alla stessa ora. Se non si va in bagno alla stessa ora, vuol dire che già lì c'è qualcosa che a livello di puntualità non stiamo lavorando bene. A livello, diciamo, più occidentale, che cos'è che fa bene all'intestino? E non è detto che faccia bene a tutti, e dopo diciamo anche il perché. I cibi che contengono fibre, omega 3 e cibi probiotici, in generale sono cibi salutari, no? Che vengono considerati dall'alimentazione occidentale. Vero è che anche il fatto di mangiare molte fibre, a volte non, se c'è una disbiosi intestinale, quindi ci riagganciamo all'inizio, Capita che l'insalata gonfia perché è ricchissima di fibre. Capita che una verdura cruda che è ricca di fibre, oppure i legumi, che sono anche loro molto ricchi di fibre, gonfiano. Ma il problema non è il legume, non è l'insalata il problema. Il problema è che l'intestino che non funziona bene e quindi non bisogna andare a scartare questi cibi per sempre, ma bisogna prima risolvere il problema per poi tornare a mangiare queste componenti alimentari. L'omega 3, anche qui i grassi comunque fanno bene perché agevolano la circolazione sanguigna, quindi cibi, frutti oleosi, pesce, l'olio, i semi vanno benissimo, ma se c'è un fegato che abbiamo detto prima che è più grasso, anche lì fa fatica a digerire i grassi, anche se è un alimento comunque che è molto indicato. Quindi magari bisogna ridurre per un attimo la quantità di olio, evitare il burro, queste cose più tecniche, ma non si finisce lì, bisogna andare a rigenerare il fegato con i giusti cibi in medicina cinese. Stesso discorso per i cibi probiotici, perché i cibi probiotici sono cibi fermentati che spesso sono i derivati comunque del latte, quindi lo yogurt, il kefir e queste cose. Anche questi possono causare pancia gonfia e gas intestinale, soprattutto se c'è un'intolleranza al lattosio. Perché se c'è un'intolleranza al lattosio, lo yogurt sì, è un cibo che fa bene all'intestino, ma non va bene. Quindi bisogna optare per altri tipi di alimenti, a meno che non ci sia una disbiosi intestinale che non consente, cioè che se ci sono cibi probiotici c'è gonfiore. Quindi nelle slide poi trovate dove si trovano alcuni cibi. Ovviamente, come dicevo prima, non è detto che vanno bene per tutti, perché questi a sinistra ci sono i cibi ricchi di fibre, come gli alimenti con la buccia, i legumi e tutti questi alimenti che però possono causare gonfiore in una persona. Magari dice: caspita, c'è scritto che questi sono alimenti ricchi di fibre che mi fanno bene, perché sto male se li mangio? Quindi vuol dire che c'è un problema di intestino e di disbiosi intestinale. Non è la stessa cosa dire probiotici e prebiotici, perché i primi sono proprio i batteri che si trovano nell'intestino benefici, ma anche i batteri vivi che ci sono nei cibi fermentati, mentre i prebiotici sono alimenti che nutrono i batteri che dicevamo prima, e qui ci sono gli alimenti ricchi di fibre anche. L'acqua, questa si pensa sempre per scontata, ma invece è molto importante perché se si beve nella la giusta quantità di acqua non si ha la fame nervosa durante il giorno. Se abbiamo voglia di patatine, di cioccolatini, di cose varie, durante il pomeriggio, durante la mattina, più che altro durante il pomeriggio, vuol dire che non abbiamo bevuto 1 litro di acqua, perché se arriviamo almeno 1 litro, che è il minimo, 1 litro di acqua comunque vuol dire che l'organismo è ben idratato, quindi non ha carenze di minerali e quindi non si va a ricercare cibi, diciamo, patatino, queste cose da spuntino. Quindi l'acqua poi fa benissimo. Adesso anche qui ci vorrebbe molto tempo per parlare dell'acqua, però ricordiamo che è molto importante nei casi di stitichezza, nei casi di emicrania, se ci sono, quindi se capita un mal di testa forte, un'stitichezza, anche problemi a livello di reni, vuol dire che non si è bevuto sufficienza. Adesso siamo nella fase finale e concludiamo con la detox erbolistica. Quindi adesso Antonella ci parlerà delle piante che sono più utili per l'intestino. Ovviamente una cosa molto generale perché il tempo è sempre quello che abbiamo stabilito delle tempistiche da rispettare, però e ci teniamo comunque a parlare anche delle erbe, perché la medicina cinese non lavora solo con i funghi, ma anche con le erbe. Cioè la medicina cinese lavora con alimentazione, micoterapia, funghi, massaggio trina ed erbe. Quindi Antonella, spiegaci, illuminaci.
Grazie Giulia. Le erbe ovviamente, io sono un'appassionata fin dalla tenera età, quando mi perdevo nei boschi e mi assentavo un pochino da quello che era la mia vita ed ero sempre a contatto con piante, fiori e da grande questa passione poi è diventata anche la mia oggetto di studio continuo. Le erbe in Occidente ne abbiamo veramente tante e quando ho cominciato a studiarle per professione, questa passione esplosa, illimitata, senza fine, ed è un continuo stupirmi negli anni come queste erbe favolose, a volte erbette, che noi trattiamo insignificanti addirittura nei campi, siano invece una potenza enorme per il nostro stesso corpo che recepisce proprio parte sua perché sono naturali. Io sono celiaca e allergica ai farmaci, perciò quest'idea nasce questo mio progetto proprio di offrire alle persone che come me hanno questo problema, proprio perché molte volte delle infiammazioni o il corpo che non sta bene perché ha bisogno di essere depurato, detossinato, nutrito. Anche con le erbe, con la micoterapia o con le alghe, tutto quello che ne vuole, molte volte le persone come me allergiche ai farmaci non sanno dove rivolgersi perché comunque la maggioranza della medicina occidentale tradizionale non arriva a questa soluzione. E, nasce infatti proprio l'offrire alle persone, diciamo, la mia competenza e poter fare diagnosi con la persona bioenergetica e associare le erbe per poter far star bene queste persone. La caratteristica delle erbe che vengono utilizzate deve essere efficace, non hanno effetti collaterali se vengono proprio utilizzate bene. Tanto vero che affascinata dalla mia designer che mi aiutò a formare il mio meraviglioso sito, chiamò il mio blog Il Mondo di Antonella perché mi disse: tu vivi veramente in un mondo di erbe, di anatomia a parte ed è meraviglioso il tuo mondo. Voglio che le persone chiamino il tuo blog Il Mondo di Antonella. E così è nato questo nome. Cosa sono i rimedi naturali? Riconosciamo che l'erboristeria è la madre della medicina moderna. Sono migliaia di anni che l'uomo si cura con le erbe, con le radici, con le piante, con tutto. Perciò nelle erbe c'è una sapienza fisica e psichica illimitata e le piante sono sempre quelle con le loro caratteristiche. L'erboristeria è lo studio che va a conoscere queste nostre meravigliose alleate sulla nostra salute. E si è stato scoperto, e tuttora le piante sono certificate che hanno delle proprietà curative a tutti gli effetti. Sono affascinanti, ma anche molto complesse, ecco perché gli enormi effetti benefici che si sviluppano meritano comunque una conoscenza approfondita in merito. A me viene quasi naturale, semplice, ho studiato delle piante specifiche proprio perché ho abbinato con l'intestino, con la mia stessa, con il mio stesso percorso di celiachia mia e di mia figlia Giulia, e la ricerca delle piante utili per i nostri organi ha fatto veramente un percorso bellissimo che poi ho applicato a tutti i miei clienti con enormi risultati. Postiamo qui una ricetta che pulisce e depura l'intestino. Basta andare in una seria erboristeria dove ci sono proprio anche le dosi per farci preparare queste meravigliose piante, tra cui i semi di lino che contengono delle mucillagini particolari ricche di omega 3 vegetali che sfiammano le mucose e lo regolano, tanto è vero che se viene messo in ammollo, si lascia alla sera per la mattina, si trova l'acqua come una mucillagine benefica per l'intestino. Nell'intestino fa un lavoro strepitoso perché muove le feci vecchie e la persona riesce a liberarsene, come abbiamo detto prima, e liberandosi delle feci eliminiamo anche le scorie e si libera anche lo psichismo, il cervello, le idee e tutto quanto. Abbiamo anche la pianta del pisilio che è favolosa perché è ricchissima di fibre, può essere utilizzata anche dalle persone diabetiche perché va a regolare proprio l'intestino in maniera dolce per le persone sia che hanno problema di stitichezza, sia che hanno un problema delle coliti, ha troppa umidità, che diceva la Giulia. Abbiamo poi il mirtillo. Il mirtillo nero contiene dei tannini, dei flavonoidi, è un hormone-like, è uno sfiammante, è un cortisonico, è un antinfiammatorio, ha tantissime proprietà, combatte le allergie, ma soprattutto per l'intestino fa tutto questo sfiammandolo e regalando, nei periodi chiaramente di tutta primavera, perché poi le piante vanno rispettate nei tempi di assunzione. Regala veramente una circolazione venosa ottimale perché l'intestino quando fa la sua funzione richiede sangue dal fegato. Se questo sangue ce n'è poco e denso, il fegato non è abbastanza, ecco che poi ci sono le stitichezze, le infiammazioni, i crampi e tutto quello che ne viene in seguito. Abbiamo la famosa pianta del fico. È amica del gastrointestinale, ma soprattutto combatte la sindrome del colon irritabile, perciò queste piante, se messe in una, possono essere utilizzate sotto forma comunque di sciroppi, di tinture madre, di germo derivato, in tisana, perché le piante sono utilizzabili in qualsiasi modo, messe in questa ricetta di tisana a livello proprio di foglie, a parte le gocce di macerato glicerico di fico che si aggiunge in ultimo, si ottiene veramente un mix che è rigenerante per l'intestino ed va assunto almeno poco poco per un mese perché ha problemi, ripeto, di stitichezza oppure di colite o di intestini infiammati. Poi ci sono le piante che in medicina cinese sono yin o sono yang o sono adattogene, sono tutte quelle piante favolose, tra cui anche la micoterapia, parlando del mondo dei funghi.
Sì, allora abbiamo sentito fino a micoterapia, perché poi si è persa un attimo la connessione.
Ah, ok.
Se vuoi
Allora,
spiegare da dove eri da micoterapia.
sì, proprio perché in medicina cinese le piante erboristiche che ci sono radici come ginseng, Panax, come comunque l'astragalo e come anche la micoterapia con la carrellata dei funghi sono sempre stati utilizzati proprio perché vanno a riequilibrare ogni singolo organo con tutte le sue disfunzioni. Perciò vediamo l'importanza della parte erboristica che l'uomo ha sempre utilizzato in tutte le culture, spicca comunque la Cina, ma anche noi in Occidente abbiamo delle bellissime piante che hanno goduto di una stima millenaria che ancora oggi utilizziamo volentieri. Io mi concludo, lascio la parola alla Giulia. E vi ringrazio comunque per averci ascoltato e fate prezioso queste informazioni utili per tutti voi e per i vostri intestini.
Ecco, siamo arrivati quindi alla fine di questo viaggio, diciamo, nella medicina cinese e nel riequilibrio dell'intestino, tutto quello che sono i rimedi comunque applicabili in un caso comunque dove c'è bisogno di rafforzarlo energeticamente. Quindi vi ringrazio anche da parte mia per il vostro interesse in questo corso, a tutti gli effetti. Perché avete imparato comunque delle cose utili che possono aprirvi comunque qualche strada o possono comunque condurvi verso un benessere psicofisico importante, perché abbiamo visto anche il ruolo delle emozioni, della gestione comunque prima di tutto interiore per manifestarlo verso tutto quello che è esteriore, anche a livello corporeo. Quindi Prima di salutarvi, vi comunichiamo che faremo un evento comunque a grande richiesta perché sono piaciuti molto anche questi format. In vista del periodo estivo ci sarà un webinar basato sul cuore, faremo anche comunque un corso su, sempre come per l'intestino, perché capiremo anche come è possibile rafforzarlo e proteggerlo attraverso le erbe, soprattutto con i cibi rinfrescanti. Quindi, nelle slide qui trovate i nostri contatti e se avete appunto, come dicevamo prima, verso metà corso qualche domanda, potete scriverci via email oppure con un messaggio su WhatsApp. E qui ci sono anche i nostri siti dove potete anche visitarli perché raccontiamo le nostre professioni, i nostri brand. Antonella spiega spesso anche delle proprietà su delle erbe, su dei cibi che vengono utilizzati anche in tinture madri, ma anche sul massaggio, tutto quello che riguarda la medicina cinese, anche nei suoi canali social di Facebook e di Instagram. Mentre quello che svolgo io sono le proprietà dei cibi, delle video ricette e degli articoli nel sito informativi sulla medicina cinese, quindi questi sono i nostri contatti, così possiamo rimanere insieme. Io adesso direi che interrompo la condivisione, così ritorniamo su Zoom e vi risalutiamo di nuovo, così terminiamo la registrazione e vi auguriamo un buon proseguimento nel corso della vostra vita. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!